Il 25 aprile del 51 veniva dato alle stampe a Bologna il primo numero della storica rivista di riflessione politica e democratica, che da allora non ha mai sospeso le pubblicazioni. La rivista deve il suo nome al romanzo Il mulino del Po di Bacchelli. Ingranaggi, lavoro, farina, mani diventano una metafora di pluralismo, democrazia, Costituzione. Si rinnova completamente quest'anno il mulino, evidentemente, pur mantenendo fede al patto sancito molti anni fa con i lettori. Di questi primi 70 anni, di come la rivista abbia visto cambiare il mondo intorno a sé, spesso sapendo cogliere i grandi cambiamenti mentre venivano alla luce, vogliamo parlare col direttore Mario Ricciardi, che ci viene a trovare. Buonasera, benvenuto a Diderot.
Buonasera.
Allora, la prima domanda più che altro è una cornice, un'introduzione. 70 anni di Mulino, dicevamo, come è cambiata la società intorno alla rivista e come la società intorno ha cambiato la vostra rivista? So che questo è l'anno di un importante restyling.
Beh sì, diciamo che abbiamo pensato di celebrare questo anniversario guardando al futuro, e quindi abbiamo completamente rinnovato sia la rivista cartacea, che ha una nuova grafica, una nuova impaginazione. Quest'anno tra l'altro entra in carica una nuova direzione, che rimarrà in carica 3 anni, e il sito della rivista, che esisteva da un po' di anni però aveva ormai un layout che non era più al passo coi tempi e che è stato completamente, anche in questo caso, rinnovato per renderlo più accessibile, di lettura più piacevole e speriamo anche più attraente per lettori più giovani, che sono ormai abituati a leggere soprattutto online e che quindi sono particolarmente esigenti dal punto di vista della qualità di lettura, certo, di visualizzazione di un sito.
Sì, sì. C'è una citazione all'inizio di questo numero 513 che io ho utilizzato anche per la nostra copertina un 45 minuti fa, che mi aveva colpito, sì, particolarmente. Ne voglio leggere un passaggio. L'ipotesi del nostro discorso è che proprio sul piano dei comportamenti collettivi l'Italia stia attraversando una crisi di insorgenza populistica, la quale ha messo in crisi tradizionali schieramenti partitici proprio quando sembrava che ci si fosse avviati verso l'età delle riforme. Sono parole di Nicola Matteucci, uno dei fondatori della rivista, e la cosa sorprendente per chi la legge oggi è che sono parole del 1970, 51 anni fa. Allora, la domanda che le voglio porre è: l'analisi sociale e politica, quando fatta bene, come in questo caso, include anche una certa capacità predittiva, vista l'attualità sorprendente di queste parole?
Beh, in un certo senso sì, ovviamente non sono previsioni nel senso in cui noi siamo abituati alle previsioni in certi settori delle scienze naturali, però diciamo che una buona sensibilità alle tendenze sociali, ai cambiamenti che sono in corso all'interno di una società ci aiuta a cogliere appunto quelle che possono essere le ipotesi di sviluppo più plausibili. In quel caso Matteucci in realtà parlava di un altro tipo di insorgenza populistica, ovviamente non poteva avere in mente le cose di cui pensiamo noi oggi, certo. Aveva in mente però un fenomeno che effettivamente si è affacciato più volte nel corso della storia italiana, di spinta verso, diciamo, in parte movimenti che contestano le forme della democrazia parlamentare nel senso, diciamo, classico, se volete, del modello liberal democratico, e che lo fanno qualche volta con una spinta distruttiva. Pensiamo al fascismo, per fare un altro esempio. Anche il fascismo in fondo è un fenomeno politico che ha qualcosa in comune con i populismi. Ma negli anni 70 erano invece i movimenti di protesta che appunto magari inseguendo delle utopie di democrazia diretta, diciamo tipo assembleare, in quegli anni erano molto forti queste cose, immaginavano di poter andare oltre la democrazia parlamentare per qualcosa che fosse più radicale, più diretto, più vicino alla volontà del popolo, no? Si parlava tantissimo di popolo anche a quei tempi. Allora, provare a decifrare questi fenomeni ci porta a volte a moduli che possono riproporsi nel corso del tempo. Un po' questo è diciamo, l'interesse di un certo tipo di analisi che viene fatta prevalentemente, diciamo così, dagli scienziati sociali, dagli storici, dai filosofi che si occupano di filosofia politica, per esempio. Matteucci era un filosofo della politica, per l'appunto.
Sì. Ecco, a proposito di alcuni dei temi che lei ha anche toccato, sfiorato in quest'ultimo minuto, io mi voglio riferire anche al suo scritto in particolare, che vorrei provare ad approfondire, una lettura della società, della politica americana, che parte dall'assalto al Campidoglio dello scorso gennaio, ce lo ricordiamo tutti, torna poi indietro per analizzare le circostanze che lo hanno reso possibile. E mi ha incuriosito in particolare un elemento, la parte in cui lei parla di uno slittamento della democrazia americana, dapprima verso una presidenza imperiale e poi verso una presidenza plebiscitaria. Che significa?
Sì, allora io lì in realtà riprendo delle analisi che sono presenti nel dibattito statunitense. Ci sono ovviamente chi avrà la curiosità e la pazienza per leggere il saggio troverà i riferimenti. L'idea di fondo è questa, appunto: c'è una tendenza di lungo periodo che in un certo senso è uno degli sviluppi possibili del disegno istituzionale della democrazia americana, che porta, specialmente in una società con comunicazioni di massa e così via, che non potevano ovviamente essere previste dai padri fondatori, porta verso una concezione, se vogliamo, più autocratica della presidenza, nel senso che questo potere molto, molto forte che ha il presidente degli Stati Uniti, messo in un contesto in cui il presidente ha la possibilità di appellarsi continuamente al popolo o al suo popolo, e qui è il primo problema, diciamo così, che sorge, per sostenere le proprie politiche, può avere nel corso del tempo un effetto destabilizzante. Questo era un tema sul quale si era soffermato molti anni fa Arthur Schlesinger Jr., che era, appunto, è stato un importantissimo storico analista della politica statunitense, collaboratore di Kennedy alla Casa Bianca nella grande stagione della presidenza Kennedy, quindi un intellettuale di primo piano negli Stati Uniti, che appunto scrisse un libro in cui coniava questa espressione, la presidenza imperiale, perché appunto vedeva un tratto quasi di ritorno appunto a una figura di imperatore piuttosto che di presidente democratico. Negli ultimi anni alcuni studiosi, sulla scia di quelle riflessioni di Schlesinger, hanno detto si vedono, come dire, si cominciano a vedere i segni di una degenerazione di questa presidenza imperiale, che appunto può prendere, se viene eletto un presidente che ha questa tendenza così a forzare la mano, può prendere una curvatura preoccupante, diciamo, tendenzialmente autoritaria. Nel saggio io faccio riferimento a un lavoro recentissimo che non è ancora stato tradotto in italiano, di Masha Getzen, che è una giornalista intellettuale che scrive per il New Yorker e che ha molto seguito sia la politica russa, quindi quello che accade, diciamo, nel regime russo, con appunto lo scivolamento verso l'autocrazia della Russia sotto Putin, e sia adesso la presidenza Trump. E lei parla proprio appunto di una tendenza autoritaria, diciamo così, autocratica di questi leader, che comincia a diventare un pericolo serio per la sopravvivenza della democrazia liberale come l'abbiamo intesa nella seconda metà del Novecento.
Ricciardi, io la ringrazio, è un saggio estremamente interessante quello che lei firma, tra l'altro un altro dei punti centrali sui quali mi sono soffermato e di cui consiglio la lettura è quello nella parte in cui si parla del populismo come fascismo che si è adattato alla democrazia. Ci sono diversi spunti, ma il mulino è sempre una fonte importante di spunti di riflessione. E intanto allora buon compleanno alla rivista, ricordiamo anche che il rinnovamento della rivista su carta non presenta prescinde anche da un importante rinnovamento della versione web del sito rivistailmulino.it. Andateci a dare un'occhiata. Grazie ancora Ricciardi, ci ritorniamo poi alle 18.15 con la sua collega, la sociologa Ghiri. Intanto buon lavoro, buona serata.
Arrivederci, buonasera.